Buongiorno a tutti. Cercheremo di fare veloce, speriamo non troppo veloce, in modo da farmi capire a tutti. Chiedo già in precedenza scusa per qualsiasi errore italiano. Spero almeno riuscire a spiegare e a passare il concetto che voglio fare arrivare a voi. Io sono una mediatrice culturale e ultimamente sto vedendo questo ruolo, questa figura di mediatrice, di mediatori, consolidarsi soprattutto per i flussi migratori che stiamo attraversando in questo momento. Purtroppo ancora oggi la figura di mediatore non è ancora ben capito, ma tante volte anche da noi mediatori, perché è una figura molto delicata, un lavoro che uno deve saper fare, deve essere portato a fare e deve avere la giusta formazione. Poi si maturano le esperienze e le cose avvengono meglio con le esperienze. Ci sono tante cooperative, tante associazioni che lavorano anche senza mediatori. Però lavorando nell'associazione da tutti questi anni penso che si lavora meglio e si riesce a comprendere tantissime cose e affrontare i bisogni dei ragazzi, degli utenti con una figura di mediatore accanto, ma non un mediatore improvvisato, perché il mediatore di quello che sentiamo oggi, una che sappia parlare in inglese e italiano sono a posto, non basta. Il mediatore deve sapere la lingua italiana bene e la lingua dell'utente, ma non deve solo saperlo a livello linguistico, perché il mediatore fa traduzione, che è solo una parte della mediazione, ma deve sapere interpretare questa informazione che prende dal utente, ma anche l'informazione non dette, cioè la cosiddetta comunicazione non verbale, che è molto molto importante nel lavoro del mediatore. Deve sapere anche fare la mediazione, questi tre strumenti, tradurre, interpretare e mediare, e deve sapere in quale occasione mettere in atto uno di questi strumenti o combinare tutti e due insieme. Devi saper leggere al di fuori della riga, purtroppo questo è il lavoro di mediatore, non avere pregiudizi, non arrivare prima delle utenze, ascoltare e poi lì capisci quello che l'utente sta dicendo e quello che non sta dicendo. Il mediatore è come un ponte tra due culture, è un intermediario tra la cultura italiana e la cultura, farò l'esempio della Nigeria, perché io sono della Nigeria e stiamo affrontando un argomento dove i principali protagonisti, diciamo, sono nigeriani. Per fare questo intermediario, questo ponte fra queste due culture, voi dovete riconoscere, avere una conoscenza approfondita di tutte e due le culture, ma non una conoscenza acquisita da libri, ma proprio di persona. Ecco perché molto spesso è consigliato usare un mediatore della stessa nazionalità dell'utente. Se hai a che fare con i nigeriani, è meglio avere un mediatore nigeriano. Ma mediatore grave, perché il mediatore non deve mai schierarsi. Ma questa è proprio la base. Non è una guerra tra noi e loro. È una guerra tra noi che siamo nella parte giusta, stiamo lottando contro la tratta. Dobbiamo aiutare la vittima di tratta a capire chi fidarsi e da che parte stare. Quindi non è una guerra tra italiani e nigeriani, questi al contro di me sono razzisti, se un mediatore già inizia a avere queste basi, non può essere un mediatore. Per la lotta contro la tratta, un mediatore della stessa nazionalità dell'utente è molto importante, perché molto spesso lo vedo quando facciamo un'unità di strada. Cambia il modo di vedere la ragazza in strada quando vede una persona della sua stessa nazionalità. Mi ricordo una ragazza che mi ha detto: ah, io se sapevo che tu lavoravi per questa associazione sono venuti in 2 settimane fa, ma erano 2 bianchi, io sarei andata con loro. Quindi tante volte il fatto di vedere una persona di colore aiuta loro a fidarsi, perché devo dire che noi ingegneri siamo molto diffidenti. Ci vediamo delle persone sbagliate e dei quadri giusti non riusciamo mai a capire che sono dalle nostre parti. Ci sono delle qualità e delle competenze che deve avere un migratore. Io le faccio proprio bene, perché sono proprio quelli essenziali. Poi ci sono altri. La conoscenza della lingua, non qualsiasi lingua, cioè per esempio i nigeriani parlano inglese come lingua madre, ma lo sapete tutti che c'è nato in inglese, il pidgin in English. Devi sapere quello, perché i dialetti in questo lavoro non serve molto, perché se vieni da un dialetto, cioè per esempio il Benin, in Nigeria, non capisci quello che dici Yoruba, sono 2 dialetti completamente diversi. La lingua di base in Nigeria, che è il Pidgin English, è la lingua degli uomini, perché anche se non hai fatto un giorno di scuola, lo capisci. Quindi, secondo me, un buon mediatore deve saper parlare Pidgin English, se hai a che fare con il nigeriano. Devi sapere anche italiano, questo è logico, perché il primo lavoro del mediatore è anche facilitare la comunicazione tra gli operatori e la ragazza. La conoscenza della cultura, come dicevo prima, come sappiamo, non vado proprio nel merito, sappiamo tutti del Tudu, sappiamo tutti del fatto come la Nigeria è distinta tra uomini e donne. Questi modo di vivere questa cultura nigeriana influenza molto il modo di vivere la ragazza e il suo sfruttamento qui. Quindi conoscendo questa parte della cultura puoi aiutarti a interpretare il comportamento della ragazza. Devi avere anche una conoscenza delle normative sull'immigrazione, non dico che devi essere un avvocato, però quando parli con la ragazza, il fatto di avere una sicurezza su quello che stai dicendo conta tanto. Non è che stai parlando con la ragazza e chiedi alla collega, cioè, cosa devo dire, questo è giusto, la ragazza su quel fronte ha già perso un po' di credibilità della ragazza. Cioè, devi sapere quali sono le norme fondamentali per aiutare la ragazza, per poter almeno argomentarti bene di fronte alla ragazza. Devi sapere ascoltare molto, come dicevo prima, ascoltare quello che dice la ragazza e osservare il suo comportamento. Ecco perché una mediazione fatta in modo telefonicamente non può essere una buona mediazione. La mediazione per essere a buon fine deve essere fatta faccia a faccia, perché molto spesso la ragazza, il suo sguardo, o il suo, non so, un'espressione, il suo sospiro potrebbe nascondere un messaggio di aiuto, una richiesta di aiuto. Quindi è molto importante saper interpretare e poi spingere la ragazza verso quella strada affinché sia lei a dover chiedere verbalmente questo aiuto. E un buon mediatore deve sapere rispettare i segreti. Male. Queste per le ragazze è importantissime, perché c'è questa cosa tra noi nigeriani, soprattutto tra le donne, che io ti dico una cosa, poi tu vai a dire a questa, a quella, a quell'altra. Però sapere rispettare, perché poi ti provano. La prima volta che fai uscire anche una notizia banale, hai già perso credibilità. Cioè non puoi più lavorare con quella ragazza. Quindi il segreto professionale è molto importante. Tante volte le ragazze poi sono quelle che cambiano il segreto professionale per una cosa tra me e te. Tipo, ad esempio, capita, sto facendo colloquio con la mia collega italiana, con un tempo e dice, non dirlo a loro, io questo, questo, questo. Dico che sì. Però secondo me sarebbe meglio se tu copri, se tu quella che dici a loro, perché magari possono aiutarti così e così. Non è che in quel momento stai facendo la spia, tu fai dire alla ragazza, cioè proprio lei, in modo verbale, all'operatore, perché poi la porti a fidarsi dell'operatore. Quindi a quel punto hai rispettato il segreto che le voleva sapere fare tra voi due. E nel frattempo l'operatore è venuto a conoscenza di quello che succedeva. Quindi tante volte, cioè, non deve mai essere una noi, siamo complici, perché non siamo complici, ti sto aiutando insieme ad un gruppo di lavoro. Quali sono i ruoli del mediatore nei punti di emissione delle vittime di tratta? Come abbiamo visto oggi, non è più quella classica strada punto di emissione. Ci sono tantissimi posti dove veniamo chiamati perché c'è una ragazza sospetta di vittima di tratta. La prima è l'unità di strada, come diceva Laura oggi, è importantissima, perché gran parte delle persone che stanno in strada sono vittime di tratta, anche se non sanno. Quindi è importante il lavoro del mediatore già lì, perché è lì che se sei bravo riesci a iniziare a instaurare un rapporto di fiducia, anche un semplice ciao. Però per poter fare questo, prima un buon mediatore deve mettersi a livello dell'utente. Una cosa che faccio sempre, non sono io a iniziare la conversazione con la lingua che voglio io. Perché per i nigeriani, una che arriva e inizia a parlare in British English, ha già perso terreno. Ah, mi vuoi far vedere che allora hai studiato, io sono la persona che non ha studiato? Finito. Quindi, per almeno non sbagliare, si dovrebbe sempre iniziare con Pidgin English. Perché lì siamo pari pari, anche se non hai studiato, io ti dico che posso stare al tuo livello e sono qui solo per aiutarti. Quindi secondo me è importantissima questa, perché è già fatto proprio in vantaggio. Un'altra cosa è che tante volte è importante anche sulla strada, perché sulla strada sapete che non arriviamo e iniziamo a dire, sai che c'è, so che è una madame, puoi denunciare, poi non è il luogo adatto. Però ci sono delle eccezioni e questo dipende dal mediatore a capire. Mi ricordo un esempio che ho fatto questa uscita con la Laura, che magari si ricorda, questa ragazza, che abbiamo salutato, ciao ciao, come stai, tutto bene, la prima volta che ti vediamo, non ti abbiamo mai visto, i chiacchiere normali. E io ho detto, ma tutto bene, si vede un po', mi ha fatto un'esclamazione che solo una nigeriana e una che non mi fa sfuggire niente poteva capire. Perché è un modo noi nigeriani di dire, il mondo mi sta colando addosso. Allora lì ho detto ok, forse è il momento, è frustrato, è il buon momento di tirare fuori l'argomento, abbiamo iniziato a parlare proprio di quello che normalmente non avrebbe detto sulla strada. E ha funzionato. La ragazza oggi è in accoglienza. Perché era proprio il momento giusto, è la ragazza che ti ha chiesto l'aiuto. È il suo modo, e non poteva proprio dichiararlo, però quell'esclamazione faceva capire che sei sulla strada giusta, puoi dirlo, sto aspettando che mi dici qualcosa. Ed ha aiutato non solo questo, ci sono tante eccezioni che ti fai poi affrontare determinati argomenti sulla strada, però devi sapere a quale momento. Il nostro luogo di emissione che stiamo vedendo oggi con questo richiesto di asilo è la questura. Che sembra un banale, ma per fortuna ci sono delle agenzie di polizia che iniziano a capire come funziona. Quindi tante volte veniamo chiamati. Mi ricordo l'ultimo caso di una ragazza che adesso è sempre con noi, che la madama ha mandato a fare richiesta d'asilo, perché così è coperta, può andare sulla strada e guadagnare per darle. Questo pensiero ha annunciato che c'è qualcosa che non va, perché prima la base ci va di essere minorenne, che cioè, con tutta la buona volontà, non ha neanche meno di 20 anni, si vedeva fisicamente che non è minorenne. In più è sbagliato perché la madama si vede che non era preparata. È sbagliato mandare un minorenne a fare richiesta in questura, perché poi scatta tutto quel meccanismo dell'assistenza sociale. Allora lui cosa ha fatto? Ci ha chiamato rimandando l'appuntamento al giorno dopo, con una scusa banale, e la ragazza convinta di venire a fare la chiesta d'asilo il giorno dopo, accompagnato con un protettore. Poliziotto ha fatto in modo che il protettore restasse fuori. E lì ce l'ho io a aspettare la ragazza. Ed abbiamo fatto un lungo discorso, però era una ragazza che non è mai stata sulla strada, ma sapeva di andare sulla strada. Sono riuscita a convincerla perché lei sentiva delle cose che sa già, e quindi ci dava, questa lo sa le cose. E quindi la ragazza ha fidato di noi ed oggi per noi. Tante volte, se ci fossero magari 10 poliziotti così, penso che riusciremo bene a lavorare, perché quella ragazza l'abbiamo salvata ed oggi non è sfruttato. All'inizio è stata molto difficile, però il percorso sta andando avanti. L'altro punto di emissione, dopo di emissione, è l'ospedale. E molto spesso c'è un aumento di richiesta in ospedale dal fatto di immigrazione, perché molti arrivano con gravidanze e fanno l'aborto illegale e finiscono in reparto di ginecologia. Lì poi va bene, non è che basta andare lì e ti curano, ti mandano via. Ci sono gli assistenti sociali che hanno iniziato a vedere che questi qui c'è da altro dietro. Quindi se io mi muovo bene, magari sciamano in sala. E quindi spesso vengo chiamata in ospedale per parlare con i ragazzi. Tante volte non sempre va a buon fine, però è sempre importante riuscire a far conoscere la ragazza che ci sono altri modi per poterla aiutare. Non è quello che la madame le ha sempre detto. Non è quello che ha sempre sentito nel paese di origine. Ci sono leggi, ci sono persone che possono aiutare. Poi magari la ragazza non viene subito perché non me lo aspetto, che una ragazza che non mi conosce si fida subito del primo colloquio e viene da me. Però è importante di aver passato il messaggio e poi lasciare un contatto. Perché se domani ha bisogno, può sempre chiamare e sa dove trovarci. Quindi questo è importantissimo e sono contenta quando mi chiamano in ospedale, perché è importante divulgare il messaggio. E secondo me un mediatore, un buon mediatore, deve essere in grado di accogliere quei piccoli messaggi, quei piccoli sguardi, quel sottointeso che c'è nelle frasi della ragazza. Mi viene in mente un esempio, l'ultimo, che per cui mi hanno chiamato in ospedale. Questa ragazza ha avuto proprio uno di quelli che ha fatto un aborto illegale, cioè con le pastiglie. Gli è andata bene, perché è sopravvissuta, però ha perso il bambino a 6 mesi. E l'ambulanza è andata a prenderla alla stazione. Dopo un po' di giorni che hanno curato la ragazza, non sapendo dove mandarla, mi hanno chiamato perché non ha fissa di nome. Il nome già che dà non risulta da nessuna parte. Quindi mi hanno chiamato per parlare con lei. Parlando con questa ragazza, continuava a ripetere: non so dove abita. Io vengo da un CAS, mi ha detto. Non so dove è il CAS, non so il nome della cooperativa, dell'associazione, ma è in zona stazione, zona stazione. Portatemi in stazione, io so arrivare. Come portarsi a stazione? Allora scrivermelo, come cammini, quando ti portiamo in stazione, come fai ad arrivare lì? E lei continuava a ripetere questa frase: portarsi a stazione. situazione, io sono arrivata. A un certo punto ho detto, senti, non è che tu non sei in un caso. Tu abiti da una signora che ti ha detto non dire dove abito, tu devi solo fermarti alla stazione, chiamami, poi arrivo io. Mi guarda e mi fa, l'hai detto tu. Allora dico, sai che c'è, visto che non vuoi parlare, tu fai sì così e fai non così. Faccio io le domande. Infatti il nostro colloquio alla fine è stata basata così, sì e no. E alla fine è uscito fuori che la ragazza è la vittima di tratta. Ne abbiamo fatto poi di tutto per capire se possiamo aiutarla, ma lei ha deciso di andare alla madame per paura. Però almeno il mio numero le ho lasciato. Perché io ho detto, nei momenti in cui poi tu riscopri, vedi tutto quello che ti ho detto che capiterà in strada, chiami. Quando non sai più dove girarti, chiami. Quindi è sempre importante cogliere quell'attimo. E devo dire che dà molta soddisfazione quando la senti. Un altro punto, dove ti ho messo è il CAS. Il CAS è diventato un luogo che va studiato, secondo me, questo meccanismo, perché come si diceva prima, i spostatori arrivano sempre avanti a noi, sono sempre lì, sono sempre evoluti, cioè l'evoluzione continua. Noi sembra che siamo 10 passi 10, perché hanno capito tutto, hanno capito come fare arrivare la ragazza, come i flussi, farla avere quel foglio di richiesta d'asilo, poi chi se ne frega se non le danno per messo alla fine, tanto il frattempo. Ora che sta lì 2 anni, la chiamano le commissioni, poi non va bene, il frattempo i miei soldi li ho guadagnati. Quindi hanno capito questo. Hanno capito anche un'altra cosa che ci tengo a dire. Come fa a cambiare il rito voodoo, a legare di più la ragazza? Perché questa è importantissima. Non stiamo parlando più del banale rito voodoo, vabbè, banale, cioè, tanto non è va bene, giurami tu che pagherai questo, ti prendo i tuoi capelli, il tuo sangue, questa. Perché hanno scoperto che la ragazza dice che a un certo punto cosa può succedere? Io vado contro il rito voodoo, al massimo muoio io, e pazienza. Però mi libero da questo minaccia continua dalla mia famiglia. Hanno capito tutto. No, no, adesso anche tua mamma o la tua sorella devi stare lì con te quando fai tutto. Perché non devi più mettere solo la tua vita in gioco, ma è la responsabilità di qualcun altro. Questo per dirvi quanto sono disposti proprio a arrivare. Cioè, loro non si fermano davanti a niente. Hanno capito questo e questo ha seminato ancora più paura nelle ragazze. Quindi non basta più convincere la ragazza, sai che c'è, siamo qui con te, possiamo proteggerti. E la sua famiglia di là, chi lo protegge? Dice, Dudu, l'altro giorno diceva una ragazza, mia sorella è maggiore, è stata con me in Dudu. Adesso sta male lei, io sono tranquillo, sono tranquillo in un caso. Sto bene, ho anche un lavoro, la mia vita va bene. Però la mia sorella lì riceve delle minacce, sta male e hanno visto che è il rito voodoo a cui non sono stata fedele che sta causando male a mia sorella. E io che le dicevo di denunciare, come fa? Dice, io non posso denunciare, perché vanno ancora a far stare male la mia famiglia, la mia sorella. Infatti quando lei ha parlato con sua sorella gli ha detto subito non ci pensare neanche. Cioè, mi dispiace perché è vero che è il modo per uscirne, però è una cosa psicologica che ci vuole del tempo per farle capire che è l'unico modo per uscirne. Perché quelli li hanno legati psicologicamente. È un conto parlare con una ragazza del rito voodoo qua in Italia, riesci magari a spiegare. È proprio andare contro un muro a parlare con i familiari in Nigeria, dove ci sono tutte le coincidenze che ti fa credere molto al rito voodoo. Quindi, per quello che tante volte, quando ho sentito qualcuno che dice sì, avete fatto continuità di strada, e viene andata così. Cosa devo fare? Cioè, è la ragazza che deve essere pronta a uscire. Anche se l'ho capito, anche se mi ha detto sì, questa è la mia mandata, io non posso fare niente perché lei che deve fare, deve essere pronto lei. Infatti anche per questo un buon mediatore deve essere sempre chiaro e sincero quando spiega quello a cui la ragazza andrà incontro percorrendo la strada della denuncia. Perché la madame ha già messo tante cose nella sua testa. Se noi iniziamo a giocare a fuoco, non dicendo la verità, perdiamo la fiducia e entriamo nella lunga lista delle persone inaffidabili della ragazza. Ad esempio, la madame dice alla ragazza, se tu denuncia, ti mettono in una prigione, che è la nostra comunità. La comunità senza telefono, senza contatti con nessuno, quella è quello che la madame chiama prigione. Quindi se tu salta quel passaggio e effettivamente poi vai a portare la ragazza in una comunità di prima, non di prima accoglienza, cioè una comunità senza telefono, senza uscire, la ragazza dice allora perché non me l'hai detto? Invece primo mi piace sempre dirlo, così spieghi anche alla ragazza perché lo facciamo. Perché sono sfruttati, sono in una posizione disagiata, non sono stupide. Della ragazza, capiscono. Quindi all'inizio mi si è detto, ok, tu denuncia bene, non sarà un percorso facile, però sappi che la legge è dalla tua parte, hai delle associazioni dalla tua parte, quindi la lotta la facciamo tutti insieme. Poi ci mettiamo in questo posto, non avrai telefono per tot mesi, potrai chiamare sulla tua famiglia, però è per tuo bene. È sempre meglio dirlo. Piuttosto che arrivare al punto cruciale dove è tutto già fatto e la ragazza a quel punto non si fida. È sempre anche meglio dire, guarda, non è detto che non riceverai minacce in genere. Capita, ma non preoccupatevi perché sappiamo anche affrontare questo, perché l'abbiamo affrontato con questa, con quella, con quello. Essere chiari. E la ragazza capisce che ok, non mi stai prendendo in giro. Mi vuoi aiutare. Come si diceva prima, sono aumentati il numero di ragazzi nigeriani che arrivano. E senza esagerare, secondo me, l'80% dei ragazzi nigeriani che arrivano con barconi sono sfruttati. Non se lo diranno subito, però dipende come lavorano. Ecco perché il CAS è importante, piuttosto che formare prendere un operatore, perché non impegnarsi su un mediatore che fa anche operatore, in modo che ti possa studiare, cioè guardare dove le ragazze vive quotidianamente, vuoi vedere che in un anno non riesci a capire se la ragazza è sfruttata? Perché bisogna stare attenti, quello che le sfruttatrici fanno adesso è quello di fare stare la ragazza nel CAS. Nel frattempo la ragazza ha vitto alloggio, non spende niente, ha documenti, ma molto spesso da quel CAS loro riescono ad avere un po' di soldi e iniziare a pagare la madame. Quindi bisogna molto, stare molto attenti a non fare il gioco della madame. Ecco perché anche nel CAS ogni piccolo movimento, ogni piccolo accenno bisogna affrontarlo subito. E vi dico, non è una banalità, che avere un buon mediatore, io sottolineo un buon mediatore, si lavora meglio. Certo, si riesce anche a lavorare senza, ma secondo me il lavoro viene meglio, riusciamo a combattere questa battaglia in un modo migliore. Un'altra cosa che dovrebbe fare il mediatore, cioè un'altra attività del mediatore, è quello della sensibilizzazione, di portare conoscenza degli italiani, degli operatori, degli abitanti, la propria cultura, ma senza giocarci sopra, cioè non mi piace quelli che dicono solo a Nigeria è un bel paese, siamo tutti buoni, rispettiamo, e no, aspetta, rispettiamo. Però diciamoci la verità che gli uomini sono contano meglio delle donne. Anche le figlie donne non sono, cioè, non sono bravissimi. Quindi, cioè, diciamo le cose come stanno, in modo da poter aiutare meglio le persone, perché se tu sai che in Nigeria è ben visto un marito che picchia la moglie, e vedi dei comportamenti un po' strani da una ragazza e tu dici denunciano, e quando dici no, almeno capisci perché sta dicendo no. E se tu capisci anche che se tu denuncia il tuo marito, tutto il mondo della comunità, come diceva il professore, della comunità nigeriana è forte, va contro di te, capisci perché quella povera ragazza dice no, preferisco prendere le botte, e tu sai anche meglio come affrontare meglio l'argomento. Quindi è importante sia la parte negativa che la parte positiva della propria cultura affinché si smette di avere pregiudizi e stereotipi. Le nigeriane sono così, queste dicono così, perché anche noi tante volte non è che ci spieghiamo. Quindi io penso che, cioè, in tutta questa lotta io vedo bene il ruolo del mediatore quando abbiamo una persona con delle capacità e competenze adeguati e non un semplice interprete o traduttrice, dobbiamo smettere di avere questo in testa perché il mediatore può andare oltre.
Grazie anche per la chiarezza dell'intervento. Abbiamo un po' di minuti per qualche domanda.
Ho fatto una domanda, perché si è parlato del ruolo del mediatore nei casi di varie volte di aggressione, però mi viene in mente che c'è una grande fetta di popolazione di neoarrivati, tempo nei casi, nei nostri circuiti e di donne sulla strada, però poi ho parlato di una comunità nigeriana molto forte e allora mi viene in mente un luogo come che, io sono moderatrice di strada e non sono mai andata in questi luoghi, però cioè, se c'è una comunità nigeriana forte già qui da tempo, dove comunque viene perpetrato l'organizzazione dello sfruttamento, mi viene in mente un luogo come le chiese. Quali sono i luoghi della comunità nigeriana che è chiusa, che sta a se stessa, dove per esempio mi viene in mente che se c'è una figura di un operatore italiano che deve entrare, deve entrare con la mediazione, insomma. Perché se tu se dici sensibilizzare gli italiani, gli operatori di comunità, però mi viene in mente che c'è un lavoro da fare probabilmente anche nelle comunità nigeriane e penso alle chiese e mi chiedo se hai degli stimoli rispetto a che cosa si può fare, cosa si fa o se degli operatori possono entrare in una chiesa, come sono visti, cioè in questo senso.
Grazie. Grazie. Allora, ho parlato dell'organizzazione del gruppo della comunità nigeriana, forze consolidate, ma non sempre sono positive. Io vado dritto, ve lo dico proprio. Come le chiese, abbiamo visto che molti madam sono quelli che si siedono davanti alla chiesa, sono quelli che finanziano la chiesa. Cioè, quest'anno, l'anno scorso, non mi ricordo, una madame che è in prigione adesso, che ha sfruttato nessuno, hanno iniziato l'indagine, è corsa di qua, l'indagine è portata a lei, lei è in prigione. Era uno dei pilastri della Chiesa nigeriana, che fino ad oggi pregano perché lei sta attraversando una tentazione forte. Non è colpa sua che è una madame, è solo diavolo. Quindi, la mediazione, abbiamo provato molte volte anche noi a Novara, conosciamo i pastori, conosciamo anche come lavorano, conosciamo che loro anche guadagnano dalla Chiesa. Ecco perché ci sono, non dico che non ci sono quelli buoni, però bisogna stare attenti anche a andare lì perché già ci guardano male che noi stiamo lavorando contro le mandate. Ci guardano male, e lo sa anche l'Aula che lavorano male. Ecco che bisogna stare attenti a andare anche a confermandosi, io sono quella che hai sempre sentito parlare che lavoro male. Ti dico anche una cosa che penso, che un italiano lo può fare, un mediatore nigeriano può fare fino a un certo punto. puoi andare nelle comunità africane, puoi andare nella chiesa a mediare. Se si vuole fare, perché no? Un operatore italiano. Però penso che non sarebbe male, perché le nostre ragazze vanno lì. Purtroppo si fidano di più del pastore che di noi. Questa è. Ci sono quelli che il loro ascoltatore erano proprio i pastori. Quindi è sempre un luogo dove stare molto attenti. Veramente, devo proprio dirlo, non è sempre positivo. Sarebbe bello, sarebbe proprio bello fare questa
cosa. Raccogliamo, però raccogliamo qualche domanda e poi ci
andiamo. Sono semplicemente agganciarmi all'intervento di una collega, visto che abbiamo un'informazione così preziosa, appunto mi capita spesso che le ragazze dicono sono andate in chiesa, vestite che insomma proprio la chiesa non sembra e bisogna stare attenti all'abbigliamento. Poi io gli chiedo, per esempio, dov'è questa chiesa? Mi dicono, per esempio, a Roma, in zona vicino a casa mia, spesso mi capita di dire, ma dove? Non mi spieghi, perché vorrei andare magari a vedere, però mi sono chiesta, ma c'è un controllo, visto che nei luoghi di culto comunque poi ci sono, diciamo, emergono come luoghi di culto delle moschee, dell'isola, c'è un controllo, no? Per paura del terrorismo. Per esempio, queste chiese, cosa sono? Chiedevo a te, perché mi puoi rispondere, sono luoghi così scantinati, improvvisati, fanno con queste sorte di pastori che però non sono qua sotto una chiesa ufficiale, può essere chiesa cattolica, protestante, cercavo di capire, perché loro mi raccontano tra le righe, però cercavo di capire la situazione, per esempio a Milano, di queste chiese, che luoghi sono? Sono luoghi che si improvvisano, nascono, poi si chiudono. Qual è il rimando che hanno le forze dell'ordine di forza? Perché magari non creano problematiche di sicurezza come potrebbero essere le moschee e quindi non c'è un grande controllo. Però, visto e considerato il tema che stiamo trattando, direi che sono luoghi che poi tutti, ci sono le madame, ci sono gli sfruttatori, c'è l'illegalità pura, no? Che poi dietro le comunità nigeriane ci sono traffici internazionali di droga, e diciamo, che quanto c'è di controllo, di organo di controllo sulle comunità nigeriane e le chiese?
Allora, non sono luoghi positivi, ma non vuol dire che dentro che lo fanno proprio alla luce del sole, cioè l'attività è legale. Sono luoghi, quando dico che non sono positivi, per esempio una ragazza sfruttata chiaramente dalla madame che va nella sua stessa chiesa, vado da pastore a dire, sai che c'è quella donna mi sfrutta. Il pastore giusto, cosa dovrebbe fare? Prendere il contatto, è capitato, cioè, devo dire proprio la verità, certi è capitato, forse perché non toccava una persona un po' di importanza della Chiesa, però tante volte loro da soli cercano di mediare, pensando che non è grave quello che la ragazza viene a dire a loro. Ecco perché non c'è proprio un controllo in dentro la Chiesa, perché non è che vengono la droga lì. Lui predica e tu ascolti. È solo che lui gioca molto sul fatto che noi nigeriani siamo molto credenti. Se io metto il pastore ed è improvvisato, io domani posso avere questo luogo, ogni domenica, dico che da oggi in poi sono pastore. Una cosa mi ha detto di farlo, che da tutte le ragazze che ho aiutato oggi è la mia comunità. Io veramente posso la domenica dire da oggi mi chiamo Pasqua, Comfort Accande, e io predico e mi ascolteranno, cioè mi ascolteranno più di quanto mi ascoltano come mediatore, cioè, vi dico la verità. Giocano su questo fatto che le ragazze sono molto credenti e quando un pastore dice una cosa è quello, allora loro tendono con predica la domenica a dire questa cosa. Molti dicono che una lotta non puoi denunciare la sua stessa nazionalità, non va bene. Tu, come stessi dicendo agli italiani che in Nigeria noi non andiamo bene, come se fosse una lotta a famiglia e insatura. Quindi questo non è proprio esplicito, è una cosa fatta ad hoc proprio.
Le altre due domande poi vediamo. Una e due.
Allora, sono l'operatrice legale, anche io lavoro a Mantova, spesso un'operatrice legale si intervistano pure donne e vorrei tirare fuori anche questo aspetto della religiosità, soprattutto per quanto riguarda a quando parlavi del voodoo. Quando io intervistavo tante donne, no? Anche approfittando questo momento in cui si crea questa fiducia con l'operatore legale quando le prepari per la commissione, no? E spesso emerge chiarissimo, chiarire quello che stavamo, come stavate commentando prima, le forti credenze in Dio. Sono molto consapevole che in genere ci sia un fortissimo sincretismo religioso in cui si mescolano sia tutta la parte protestante, evangelica, cristiana, insieme a tutta la tradizione precoloniale, no? E questo anche emerge chiaramente con il rito voodoo. Una delle ragazze mi ha detto in un colloquio e mi diceva, io, spiegando di quello del voodoo, eccetera, in terza persona, diceva, io al voodoo non ci credo. No, quando io gli spiegavo, non ci credo, però l'ultima domanda, poi gli ho detto guarda che ci sono tante donne nigeriane che sono riuscite a combattere il voodoo, cioè perché hanno fatto un giuramento per un'altra cosa, quindi non ci credono più, oppure effettivamente già ho visto dei casi di letteratura in cui, e alla fine mi chiede come hanno fatto a liberarsi del voodoo. A me in questo momento mi mancava effettivamente questa parte culturale di cui tu stavi parlando, la narrazione culturale che può aiutare una donna nigeriana a convincerla soprattutto che il voodoo non è così forte. Io pensavo, cioè in quel momento avevo il voodoo in testa, gli stessi valori della chiesa, cioè nel senso, se alla fine tu credi fortemente in Dio, Dio è puro, Dio ti aiuta, Dio va sopra del diavolo, Dio può effettivamente eliminare quello che sa che è maligno. Cioè, io l'ho buttata un po' così, entrando ovviamente nella sua narrativa culturale, cioè cercando di stare nella sua logica. Ovviamente io non credo nel voodoo, ma mai consiglierei a una ragazza, nessuno di miei richiedenti, che il voodoo non esiste, perché nel momento che per loro è un pericolo, esiste. Quindi queste strategie, queste narrazioni culturali che secondo me sono una risorsa, che vengono da tutti i valori del cristianesimo, secondo te come possono effettivamente aiutare una ragazza per aiutarla a superare questa paura del voodoo o le possibili ripercussioni che pure tu ci hai nominato per quanto riguarda per esempio anche le ripercussioni per la famiglia? Cioè, che strategie, che argomenti possiamo usare al di là del va bene, non hai fatto il voodoo per fare la parrucchiera, ti hai ingannato perché non sei. Conosco già una ragazza che si è liberata proprio con questo, perché ha detto io ho fatto il voodoo per essere parrucchiera, non per essere prostituta, non ho paura. Negli altri casi come si potrebbe fare, che altre narrazioni culturali possiamo utilizzare?
Allora, la strategia è giusta. Tipo, la prima cosa, ti hanno detto veramente quello che venivi a fare, no, parrucchiera, boh, basato su bugie, non funziona. L'unica cosa che adesso le mandano a fughe, le dicono, guarda che vieni qui a fare la prostituta, appunto. Quindi la ragazza dice però lo sapevo. Quindi questa è già una cosa che ti dico, non so, non posso dire di no, lo sapevo. E come faccio a dire che allora non vado contro? Bene, allora puoi anche dire, ok, lo sapevi, ma cosa pensavi veramente di fare la prostituta in casa? Perché non è che non c'è la prostituzione in Nigeria, c'è la prostituzione, ma in casa non ci sono le ragazze per la strada come qui. Allora dici, ok, ma non ti hanno detto che in strada puoi incontrare malattia, non ti hanno detto che puoi morire, ma posso morire. Non ti hanno detto tutte queste cose di notte, di giorno in strada. Come possiamo usare anche la cosa di essere credente in Dio, ma non in pastore? Perché questo è lo sbaglio che fanno i ragazzi, ci credono in pastore. Infatti se cambi il pastore ci sono anche rivalità tra le chiese, come cambia nome le forze, quello che preferisco quel pastore. No, devi credere in Dio, credere nella preghiera, perché anche in Nigeria, ecco perché un cristiano può avere anche un voodoo dietro alla casa, perché anche i pastori ti portano a credere in questo. Pregare perché Dio è più forte di voodoo. Il fratello l'ha già confermato alla ragazza che esiste voodoo. Quindi ti stai dando la sì, esiste voodoo. Però se tu ti credi in Dio veramente, capisci che Dio è più forte. Questo secondo me è un ottimo argomento da usare. Un altro argomento potrebbe essere quello di dire alla ragazza, sì, come quella che ho visto oggi giorno, da un anno che è fuori, le hanno detto che se andavi via da casa della Madonna tu saresti diventata matta. Detto, sì, allora, e mi sembra che tu anzi hai un bel lavoro, non mi sembra che sei malata, che sei andata fuori di testa. Questo piano piano anche loro arrivano a credere che non funziona. Anche già quella che ti dice io non credo in voodoo è la prima che ha più paura, perché guai a mettere che ci crede. Questo. Infatti io dico una cosa per le famiglie che non succede niente in Nigeria, perché tante volte ci sono le famiglie prima, per esempio, se tua mamma non sapeva che dovevano portarti qui, ed è un buon argomentazione a dire all'ascoltatore, ma cosa vieni a fare da me? Che tu hai portato mia figlia, non mi hai neanche chiesto niente. Il problema è che se iniziano ad avere paura loro, e la mamma, loro giocano sulla paura, è inutile, giocano sulla paura. Più hai paura, più spengono. È quello.
Grazie.
No, secondo te potrebbe essere una strategia utile usare, non usare, ma mettere come ragazze tipo modello che hanno già passato più il percorso, si sono integrate, hanno superato il voodoo per cercare di convincere ragazze che stanno uscendo, cioè mostrare come mediatrice oppure cioè, creare questi casi di superazione in cui guarda la mia famiglia è ancora viva, io sono viva, ho superato il voodoo. Cioè perché anche secondo me questo mantenere un po', vedere che effettivamente ci può essere la luce. Secondo te può essere utile o no?
Io lavoro dal 2011, vi posso dire che le ragazze con cui lavoro, le ragazze che ho aiutato non sanno neanche la mia storia migratoria. Perché la mia storia è la mia. Portare una ragazza a dire la sua, secondo me potrebbe creare più danno che guadagno. Perché sì, tu hai fatto così, è la tua, io sto parlando della mia. Invece è più utile, fa parlare la ragazza della sua esperienza, falla ascoltare. E non preoccuparti che lì troverai proprio un appiglio, proprio dove andare a la strada che devi percorrere. Ma è gradualmente. Una ragazza non può da oggi a domani, una ragazza che da oggi a domani ti dice non ci credo più, sono convinta adesso, non è vero. È una cosa graduale, sono con suoi occhi che inizierà a vedere che le cose sono così.
Grazie.